Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, rieccoci in diretta per la seconda puntata di questa settimana di Palla in Tribuna, ancora ovviamente con negli occhi la vittoria del Genoa, ma sempre più vicina, piano piano si avvicina inesorabilmente la sfida di sabato in casa della Ternana, bestia nera del Parma. Basti dire che negli ultimi tre precedenti in Serie B fra l'anno scorso e quest'anno il Parma ha sempre perso, e tra l'altro l'anno scorso a Terni ci fu una delle peggiori prestazioni del campionato e forse quella che più di tutte davvero fece tornare i tifosi del Parma, ma soprattutto poi secondo me chi era in società brutalmente con i piedi per terra. E da lì si può dire che dopo quella partita il Parma di fatto l'anno scorso non si è più ripreso veramente. Quest'anno prima sconfitta invece stagionale per mano della Ternana, sconfitta molto immeritata quel giorno, tra l'altro secondo me per 60-65 minuti il Parma aveva giocato la sua miglior partita, o comunque rimane in quell'ora di gioco una delle migliori prestazioni ancora oggi del campionato. Poi arrivò quella sconfitta che sembrava così un incidente di percorso e invece evidentemente alla luce di quelle che sono poi arrivate dopo era un campanello d'allarme, però si arriva a Terni, ora si arriverà a Terni sabato con la prestazione, il successo, il risultato visti contro il Genoa, e il Parma deve assolutamente stavolta dare continuità, perché quello che è mancato poi a questa squadra, quello che manca sono i punti contro le cosiddette piccole. Non che la Ternana poi è una squadra media, diciamo così, del campionato, qualche problema l'ho avuto, nel senso che come noto per vicende che riguardano la Guardia di Finanza più che il campo e la società, il presidente Bandecchi non ha potuto operare, è un po' sotto scacco in questo momento, e quindi Andrazzoli fa con la rosa che comunque non è malvagia assolutamente, però vedremo quanto influiranno queste cose. La Ternana è lì, squadra ostica, comunque squadra molto difficile da affrontare. Il Parma deve veramente mostrare di essere maturato da quella partita, dando continuità alla vittoria contro il Genoa. Vi ricordo il numero per scriverci, è il 333-9200-170 su WhatsApp. Quello che vi chiedo, oltre naturalmente potete fare tutte le considerazioni, le domande che volete anche ai nostri ospiti, quello che vi chiedo è però oggi, proviamo a stilare, anche secondo la vostra opinione, soprattutto secondo la vostra opinione, quello che può essere in questa fase di stagione l'11 titolare del Parma, un po' la formazione tipo del Parma, sia per come messa in campo, vi chiedo, come la mettereste in campo, e anche con i nomi e cognomi ovviamente, ma per dire, andare a individuare proprio chi sono gli interpreti al di là dell'assetto tattico. Vediamo, c'è già qualche messaggio, allora li leggo subito. Rino dice: Buffon finalmente le ha cantate ai suoi giovani colleghi, che già essere colleghi di Buffon è un titolo onorifico. Speriamo che lo capiscano, in fondo devono dare il massimo per 95 minuti a settimana, non è troppo per lo stipendio percepito. Ma io un discorso così l'avrei ascoltato volentieri un anno fa dalla dirigenza, muta e inutile come motivatoria, lui dice, Rino, insomma abbiamo capito il senso, ecco. Mark ci scrive invece: guardando le statistiche, per andare diretti in Serie A servono almeno 20 vittorie su 38 partite, il Frosinone ne ha già 16, anche se sabato perderà in casa, dice. Adesso mi sta mettendo Mark, dunque non mi ricordo a memoria con chi gioca il Frosinone in casa. Ah, con il Cittadella. Il Cittadella è una squadra che si sta effettivamente risollevando bene, però il Frosinone lo vedo ancora molto in palla, vedremo. Riparto da capo per il messaggio di Mark. Guardando le statistiche, per andare diretti in Serie A servono almeno 20 vittorie su 38 partite. Il Frosinone ne ha già 16, anche se sabato perderà in casa, per cui ha già praticamente un piede in A. Il Parma ne ha 9, quindi ne dovrebbe vincere altre 11 nelle prossime 15 gare. Molto difficile, per cui l'obiettivo rimasto è solo raggiungere il quarto o quinto posto. Beh, vedremo anche questo, caro Mark. Buffon, insomma, ha fatto capire che è inutile che la squadra continui a pensare a obiettivi come promozione diretta. Quello che mi pare di capire è che serve una presa di coscienza generale che vada oltre l'obiettivo, quello poi diventerebbe una conseguenza. Noi possiamo farlo, Parma che ha 33 punti, se dovessimo guardare la seconda, il Genoa quota 40, però in mezzo ci sono altre 5 squadre, effettivamente, come so che adesso mi direte in molti, è un'utopia pensare al, quasi un'utopia, via, mettiamola così, quasi un'utopia pensare al, alla promozione diretta. Secondo me il Parma deve pensare a vincere partita per partita. Dopo quello che succederà lo vedremo, se poi andrà in Serie A ci sarà una tutta una congiuntura di altri risultati favorevoli, perché poi serve ovviamente anche questo, bene. Se arriverà ai playoff, beh, arrivandoci abituati alle vittorie, quello è un torneo a parte, lo abbiamo sempre detto, ma perché lo è davvero, però è un torneo a parte che vince la squadra che sta meglio psicologicamente e anche fisicamente, ma la mente fa tanto, l'abbiamo visto. Stefano 58 mi dice, per usare un paragone ciclistico, non è che siamo più adatti a vincere una corsa in linea che una corsa a tappe? Lo spieghiamo meglio, Stefano 58, una corsa in linea nel senso una gara di un giorno, non so, una Milano-Sanremo dove c'è da dare tutto per un giorno, invece un Giro d'Italia devi essere regolare per 3 settimane. La metafora è assolutamente, intanto mi piace perché sapete che sono appassionato di ciclismo, la metafora è assolutamente calzante. E chi lo sa, speriamo, ci sono stati grandi corridori da gare di un giorno che poi si sono convertiti, sono diventati anche vincitori di corse a tappe, non tantissimi ma ci sono. Rino dice, la mia formazione tipo è quella che ha giocato contro il Genoa. Beh, vediamo insomma se troverà altri consensi questa tua opinione, Rino. Vi ricordo di dircelo al 333-9200-170. Adesso noi facciamo il punto con il servizio di Marco Balestrazzi.
Dopo la 23esima giornata la serie cadetta rimescola ancora le carte in zona playoff. Si è giocato il 60% del campionato. Dal grande equilibrio emerge una certezza: il Frosinone può solo farsi male da solo. Ha già un piede in A con 12 punti di vantaggio sul terzo posto. Potrebbero aumentare, dato che sia Genoa che Regina rischiano 2 punti di penalizzazione per situazioni diverse. Fattore che potrebbe riaprire anche il discorso secondo posto, proiettando ancora più avanti la sorpresa su Tirol. Il Parma, visto domenica, può essere più di un semplice spettatore, in attesa poi dei play-off. La squadra, vista a Cosenza e Bari, meglio che si guardi le spalle. I tifosi crociati e non solo hanno passato gli ultimi 2 anni attendendo una conferma, una serie di vittorie che desse credibilità alle ambizioni che una rosa così costosa esprime per definizione. Sabato attendono nuovamente la squadra al varco. In fondo il succo della questione per società e giocatori è tutto qui.
Se tra il vincere e il perdere il sentimento individuale è sempre lo stesso, è chiaro che vai poco lontano. Se invece nella sconfitta senti la sofferenza, senti il bruciore, vedrai che ne parli di meno. Questo è quello comparato nel tempo. E spero che un po' tutti riusciamo, quando si perdono le partite, a sentire questa frustrazione, che non è un giorno come un altro, cioè vinco la partita o perdo la partita non cambia niente. No, non deve essere così, perché sennò sono mediocre.
La pioggia di critica che è piovuta sul Parma da dicembre a oggi non ha però mai cancellato un concetto: il ritmo delle contendenti in zona playoff tiene ampiamente ancora in corsa i crociati. Anche Pisa, Cagliari, Bari, le stesse Regine e Genoa evidenziano alti e bassi. Un altro motivo per crederci.
Dentro ognuno di noi, dentro ogni individuo, ci deve essere proprio questo tipo di desiderio, questo tipo di amor proprio, cioè di dire io non posso accettare di essere così, di fare campionati senza senso, perché questi sono campionati senza senso.
Palla in tribuna.
Parole veramente incisive che abbiamo ascoltato ieri, che ha ascoltato anche dalla viva voce di Buffoni, il nostro prossimo ospite, perché la riportate poi sulla Gazzetta di Parma di lunedì, il giornalista Marco Bernardini. Ciao Marco, ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio a te Alberto e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Marco Bernardini, il collega Marco Balestrazzi ha isolato un passaggio della conferenza di Buffon, secondo me molto significativo, cioè che non può non fare differenza poi nell'animo di ogni singolo giocatore il fatto di vincere o perdere. E forse lui ha percepito che per qualcuno insomma non l'ha fatta tutta questa grande differenza e questo male, ma ce ne accorgevamo anche da fuori, eh.
Sì, tra l'altro una considerazione che se non sbaglio ha fatto anche il collega Sandro Piovani nella conferenza scorsa settimana al DS Mauro Pedrazzoli, che in realtà aveva detto che insomma la squadra era tornata dispiaciuta da Cosenza. La sensazione dall'esterno è che effettivamente questo Parma sia un po' apatico, no? Sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta. Probabilmente in caso di vittoria c'è sempre stata un'eccessiva esaltazione, forse più dall'esterno, però anche dall'interno. Ricordiamo lo scorso anno quella famigerata foto nello spogliatoio post Pordenone, che poi è stato un clamoroso autogol alla luce poi dei risultati successivi, ma soprattutto quando la squadra perde, la sensazione che mancasse un pochino di dispiacere, di frustrazione per la sconfitta, il fatto di stare male. Molto colpito il passaggio di Buffon, perché noi parliamo di un campione assoluto che a 45 anni va a casa, perde, ci pensa, rimugine. Questo secondo me deve essere però la base, il sale di qualsiasi sportivo. Quindi penso che il Parma debba essere bravo a gestire i momenti negativi, e finora, dobbiamo essere onesti, Alberto lo ha sempre fatto in maniera dignitosa nell'ultimo periodo, perché se andiamo a pensare si è battuta d'arresto col Bari, che è quella ancora più grave di Cosenza, sono state poi seguite da due belle vittorie casalinghe, però adesso la vera prova del 9 è saper gestire anche il momento positivo, perché è chiaro che ora l'euforia 1000, c'è grande entusiasmo, si è accorciato il distacco dalle prime della classe, però sarebbe un errore imperdonabile e una perseveranza quasi estrema ai limiti del masochismo andare a Terni e riproporre una prestazione come quella di due settimane fa allo stadio Marulla.
Leggo un messaggio di Ampo 60 che ce l'ha inviato al 3339200170 via WhatsApp, mi raccomando. Buffon, Docet, adesso la squadra ha 15 partite per dimostrare se sono mediocri o se hanno il desiderio di vincere con grinta e giocarsele tutte. Poi la formazione secondaria, chi gioca deve dimostrare di essere il migliore. Forza Parma, Ampo 60. Marco Bernardini, chiedo anche a te quello che sto chiedendo un po' ai nostri radioascoltatori. Quale può essere, o meglio, qual è secondo te, quale sarebbe, ecco, diciamo, la tua formazione tipo in questo momento del Parma, per il Parma? Visto che diamo per scontato che per un po' Mihaila non ci sarà.
Ok. Allora, guarda, io nel mio Parma ideale il ruolo a Camarà lo troverei, però dal momento che fuori anche Camarà te lo tengo fuori, sì. Anche se per me potrebbe essere lui il giocatore ideale da mettere ad esempio esterno sinistro per dare sicuramente un po' più di equilibrio e anche di corsa e di gamba alla squadra. Al netto dell'assenza di Camarà, a questo punto avanziamo Ansaldi, che per me è un giocatore imprescindibile in questa squadra, più che altro perché nell'autonomia che ha, e chiaramente non può essere di 90 minuti completi, mette dentro tecnica, esperienza, carisma, cross, e quindi un giocatore a mio parere importantissimo. Quindi io personalmente schiererei ovviamente Buffon tra i pali, in difesa con Del Prato, Osorio, Cercati e Valenti, che credo che poi l'idea di non sostituire Osterwold sia proprio legata al fatto di voler dar fiducia a Valenti nel ruolo di terzino sinistro, anche se praticamente la coperta è corta anche al centro. Poi chiaramente Bernabé e Estevez hanno fatto molto bene con questa posizione un po' ibrida, no, di Vázquez che oscilla tra mezzala sinistra e tre quarti, poi ovviamente Zanimacchia, Vázquez e a questo punto Ansaldi alle spalle. Io oserei dare ancora fiducia Inglese, nel senso che comunque è un giocatore che il Parma deve assolutamente recuperare, e credo che sia quello che si sposa meglio nel ruolo di prima punta a quello che cerca Pecchia. Possiamo sfruttare a gara in corso chiaramente la polifunzionalità di Benedicia, che abbiamo già visto poter fare bene il ruolo di prima punta, e adesso d'esterno è il ruolo dove lo vede bene Pecchia, e poi insomma anche quando torneranno i due rumeni Mane e Mihaila, l'idea di poter utilizzarli part-time, di spaccare le partite a gara in corso, potrebbe non essere male, soprattutto considerando l'importanza che dà Pecchia ai cambi anche nel secondo tempo.
Ci scrive Lorenzo: Buffon, Del Prato, Osorio, Cercati, Ansaldi, poi davanti alla difesa o comunque nella linea 2 Bernabé, Estevez, poi Zanimacchia, Vázquez, Camarà e Benedicek. Ma poi precisa,
sì,
Lorenzo
dice: questa era la mia formazione con Camarà a disposizione. Ecco, è chiaro che ho specificato che insomma anche Camarà, sì, ha avuto qualche problema fisico nell'ultimo, certo, periodo. A mio parere questa squadra ideale, probabilmente in difesa forse più Valenti di Osorio. Valenti mi sembra comunque complessivamente quest'anno stia facendo meglio rispetto al compagno di reparto venezuelano. Anch'io ho una preferenza di Cercati rispetto a Balog, anche perché Cercati è un ottimo, è ottimo soprattutto in fase di marcatura. Poi è chiaro che il discorso cambia poco, nel senso che è evidente che la fortuna di avere dei giocatori duttili ti permette poi di poter cambiare anche pedini, interprete, moduli a seconda delle necessità della partita. Ecco, è chiaro che uno come Ansaldi lo puoi schierare in almeno 3-4 ruoli diversi, sì. Questa sicuramente è la fortuna di mister Pecchia.
Poi comunque Lorenzo dice: al di là del modulo devono metterci la testa, inteso come la testa giusta. Rino dice: comunque Zanimacchi è un campione, il terzino basso Tini, Ansaldi e Inglese in panca, così ti risponde Rino. Beh, Zanimacchi effettivamente, oggi Paolo Grossi dice una cosa secondo me significativa sulla Gazzetta, vediamo se la trovo al volo. Dice Zanimacchia, vabbè non la trovo, comunque dice Zanimacchia si vede che è italiano, ma non nel senso tanto di carta d'identità, ma quanto di concretezza. Ecco, lui fa il paragone con Mann, insomma, effettivamente, adesso, senza voler gettare la croce su Mann, che comunque è un giocatore sopravvalutato dal punto di vista economico, dal momento in cui è stato comprato a quella cifra spropositata, quindi senza volere per forza ritenere che Mann sia un giocatore da 12-13 milioni, per carità, però ecco, effettivamente Zanimacchi ha sicuramente molto meno blasonato, si è fatto la gavetta in Serie D, ma si vede che se l'è fatta Marco Bernardini.
È un giocatore più funzionale e più inserito all'interno dei meccanismi della categoria, io ho questa sensazione, perché è un giocatore che l'abbiamo visto in A, anche in una stagione fortemente negativa come la Cremonese, ha avuto un ruolo tra virgolette da gregario, da diciamo secondario. In B invece può essere protagonista, perché ha tutte le caratteristiche che questo campionato richiede, lo abbiamo sempre detto: corsa, agonismo, tecnica, la voglia comunque di aggredire, degli uno contro uno, abbiamo visto quanto sono importanti anche i duelli individuali in categoria, e poi grande, grande sacrificio in fase di copertura, perché penso che poi il Parma nella vittoria col Genoa ci abbia messo anche molto equilibrio, se l'ha detto anche Buffon, la voglia di non prendere gol, correre, fare una corsa in più dell'avversario per andare a rincorrere gli attaccanti del Genoa. Insomma, io penso che Zanimacchia impersonifichi davvero tutte queste caratteristiche e qualità che, lo si è visto in queste prime giornate, ma noi ne siamo già accorti lo scorso anno, servono assolutamente per provare a fare qualcosa di importante in Serie B.
Angelo Manfredini ci scrive, il presidente del centro di coordinamento Parma Club, che salutiamo e ringraziamo. Dice: una domanda, e se le cessioni fatte nel mercato invernale fossero state fatte per ripulire lo spogliatoio? Cosa ne pensi, Marco?
Ma guarda, io sinceramente, a volte è stato già spiegato che è stata un'operazione prettamente di tipo economico, perché a parte quella punizione col Brescia, in cui si è detto in tribuna per motivi disciplinari insieme a Som, non ricordo altri episodi particolari. Tutino, secondo me, l'abbiamo sempre detto, c'era un grossissimo equivoco tattico di fronte a questo giocatore, pagato quasi 6 milioni dal Napoli, che però non ha mai giocato nel ruolo prediletto da lui stesso, come tra l'altro aveva proprio ammesso anche nella conferenza stampa di presenza del Palermo. Su Romagnoli, ribadisco, era comunque un leader carismatico di questa squadra, purtroppo più fuori che in campo, perché poi in campo ha giocato poco. Io ho la sensazione che il Parma fosse consapevole del fatto che partisse all'inizio del mercato generale con 32 giocatori in rosa, e la, non dico necessità di sfoltire, però di non opporre grossa resistenza di fronte a quei giocatori che avrebbero eventualmente chiesto la cessione. Quindi non credo si siano strappati i capelli per tre giocatori, Tutino, Romagnoli, ancora più di Osterwold, che, diciamoci la verità, per infortunio, questioni tattiche, erano un pochino anche marginali al progetto. Poi fa notizia il fatto che la società abbia deciso consapevolmente di non rimpiazzarli, se non il discorso di Tutino con Zanimacchia, però diciamo che a livello di presenza centrale del progetto nell'ultimo periodo Tutino, Romagnoli, aggiungo anche Osterwold, che veniva da un paio di panchine anche proprio per discorso di mercato, non fossero più centralissimi nelle idee di mister Pecchia.
Tutino si era un po' depresso, va detto che, come sì, come hai detto tu, ha giocato poco nel suo ruolo di seconda punta, quando l'ha fatto un po' l'anno scorso non è che abbia lasciato particolarmente in segno l'impressione, ma poi ce lo confermava anche qualche collega di Cosenza quando li abbiamo invitati così telefonicamente prima delle partite, parlando di Tutino, visto che è stato tanto tempo anche al Cosenza, ha lasciato un segno indelebile soprattutto in Serie C, è un giocatore, dicevano, che doveva sentirsi molto al centro del progetto, molto stimato, insomma io dico anche un giocatore un po' fragile forse dal punto di vista del carattere, e questo secondo me in lui ha pesato.
Sì, assolutamente, considera che se ripenso anche alla sua esperienza a Verona e Napoli, non ha mai avuto un ruolo centrale, non ha lasciato tracce, anche quando sale in Serie A con la Salernitana, non parliamo di uno squadrone che alla vigilia del campionato partiva a favore del pronostico, avesse in casa chissà quali pezzi da 90, quindi probabilmente in una squadra un po' più, diciamo così, a misura d'uomo, che magari tecnicamente non era neanche eccelsa, magari in coppia con Juric davanti, era riuscito a esprimersi al massimo. Ecco, in questo Parma chiaramente era difficile garantire a Tutino un ruolo di primo attore assoluto in tutte le 38 partite del campionato. La sensazione è che forse anche lui si sia aiutato poco, ecco, nel senso che le occasioni ci sono state, però noi parliamo comunque di tre allenatori che si sono avvicendati, Maresca, Iachini e Pecchia, e lui non si è mai riuscito a convincere a pieno nessuno dei tre.
Osterwolde, su Osterwolde, Marco, mi sento di poter dire che se una società come il Parma riceve un'offerta da 7 milioni e mezzo per un giocatore che ha pagato 1 o 2, non ricordo, non lo può trattenere, secondo
sì,
me.
E poi qui magari Alberto può subentrare più un discorso di tipo tecnico, del fatto comunque ti privi del terzino sinistro titolare e del fatto del dubbio che magari, chissà, andando avanti a fine stagione, cosa sarebbe potuto succedere e se effettivamente il prezzo poteva lievitare ancora. Però ripeto, poi se qui mai non si fa il mercato, in quel momento è arrivata l'offerta del Fenerbahce, il giocatore ovviamente ha gradito la destinazione, e quindi penso che nel momento in cui si è trovato poi l'esatto equilibrio fra domanda e offerta sia stato giusto lasciarlo partire.
Brando ci scrive: non ho mai capito perché Pecchia non faccia mai giocare a centrocampo il baby Boaichiala. Marco, prima di ascoltare la tua risposta, poniamo anche che sia un potenziale campione, però io guardo sempre un esempio, diciamo, che secondo me è il migliore in Italia, l'Atalanta. Raramente Gasperini fa giocare dei giovani appena arrivati, a giovani, il primo anno.
No, confermo, e aggiungo che probabilmente in un campionato estero Boaichiala sarebbe già titolare, se ragioniamo, perché evidente che c'è molto più coraggio anche in Europa a lanciare i giovani. In questo caso mi senti dire che, visti gli obiettivi del Parma, visto anche la concorrenza a centrocampo, magari non tanto dal punto di vista numerico, ma comunque qualitativo, perché il centrocampo del Parma è sul ottimo livello, penso che Boaichiala stia crescendo passo dopo passo. Poi si è visto Pecchia, già la Cremonese, anche in parte quest'anno al Parma, che non ha paura a buttare dentro i giovani. Quindi io penso che se e quando Pecchia lo riterrà opportuno, lo spazio potrà trovare anche Boaichiala. Dubito fortemente che possa accadere già in questa stagione.
Questo è invece, credo, Mark, che dice: dopo la conferenza Buffon è diventato la figura prima mancante di collegamento tra tifosi e spogliatoio. Bene. Beh, non lo so, di certo si fa sentire, ma l'abbiamo già detto.
Sì, prima scherzavo con un collega dicendo che l'effetto della vittoria sul Genoa è passato in secondo piano di fronte alla conferenza di Buffon, perché giustamente adesso si parla quasi più delle parole di Buffon che non dell'effetto della vittoria sul Genoa. Però forse questo è positivo, Alberto, nel senso che per una volta ci siamo rimasti subito coi piedi per terra, non ci siamo lasciati andare a voli pindarici o a Serie A, promozione diretta, playoff, ma l'attenzione l'ha subito catturata la conferenza di Buffon, che è rimasto più per te, che forse sono parole forse più adatte che l'aspetti magari più dopo una sconfitta come quella di Cosenza, ad esempio. Però è stato importante questa scelta, secondo me, insomma, far parlare a Gigi in un momento così delicato, per far rendere conto al termine poi una settimana particolare, chiusura del mercato, la conferenza di Pedersoli, la contestazione dei tifosi, insomma, parla un po' in mezzo al marasma. Oltre alla vittoria col Genoa, ha messo dentro anche le parole di Buffon che distolgono in parte l'attenzione dai tre punti importantissimi colti sul Genoa, ma allo stesso tempo, forse la cosa più importante, aiutano l'ambiente a mantenere i piedi per terra, e come ambiente intendo ovviamente anche la squadra.
E poi diciamola una cosa, che finalmente non abbiamo, ma non ce ne voglia nessuno, perché poi ormai è un gioco delle parti che è così, è una po' una recita sempre anche il calcio, solito cliché, ma non abbiamo sentito le solite parole, e l'obiettivo è competere, e i nostri giovani cresceranno, e stiamo facendo un percorso. Tutte frasi legittime, però se ogni tanto sentiamo uno che dice anche un po' le cose fuori dai denti come vanno dette, senza aver paura sempre di andare a urtare qualche sensibilità o qualche impercettibile equilibrio, ben venga.
Aggiungo anche che le ultime conferenze stampa post partito sono state fatte da Ansaldi, Vasquez e Buffon. Non vuole essere un caso, anche Ansaldi dopo Perugia aveva sottolineato: basta parole, ora i fatti. Poi è chiaro che è arrivata la prestazione molto deludente di Cosenza, però è importante che vengano lasciate le parole un po' ai leader dello spogliatoio, che sì, da una parte sono parafulmine, però dall'altra aiutano anche a tenere un po' le antenne dritte. Non ti limiti, come hai detto tu, a dichiarazioni molto molto banali e semplici, che poi lasciano un po' il tempo che trovano. Ecco, le parole di Gigi, tra l'altro una conferenza molto sentita perché è durata 24 minuti con pochissime domande, perché praticamente Buffon era un fiume in piena, partito in quarta, e erano davvero parole sentite, proprio si vedeva proprio dalla mimica facciale, dal tono di voce che lui ci tiene, e penso è stato un bellissimo messaggio da mandare ai compagni, ma anche all'esterno, ai tifosi. Cioè ci si rende conto che effettivamente c'è la concezione, la percezione, almeno in qualcuno del Parma, che le cose non stiano andando nel verso sperato.
Ah, Marco Bernardini, ti leggo questo bel messaggio, bello, nel senso interessante spunto che ci lancia Fabrizio. Buffon potrebbe avere il ruolo un domani che Maldini ha nel Milan?
Penso di sì, bisogna capire cosa lui voglia fare da grande, nel senso che la sensazione che lui sia ancora molto ben presente in campo, anche proprio come giocatore, perché comunque l'ha detto anche chiaramente, lui si sente ancora di poter incidere e di essere un giocatore forte. È una persona, una figura come Buffon sarebbe sicuramente importante, e probabilmente è una figura, aggiungo Alberto, che oggi manca al Parma.
Assolutamente
perché,
sì.
Un trade union tra squadra, società e tifosi, lui avrebbe anche un ruolo molto importante, poi insomma è il ruolo che ha avuto per un paio di stagioni anche Alessandro Lucarelli, è un giocatore, un ex giocatore, una bandiera che viveva a stretto contatto con la squadra e fosse riconosciuto dai tifosi come un punto di riferimento, quindi assolutamente sì. Per ora Gigi ce lo teniamo in campo, ecco, fin quando vorrà andare avanti, chiaramente è chiaro che un portiere come Buffon non credo si possa mettere in discussione.
Marco Bernardini, Gazzetta di Parma, io ti ringrazio ancora una volta. Ciao Marco, alla prossima.
Ciao, grazie Alberto, buon lavoro.
Allora, tanti messaggi, mi fa molto piacere, vi ricordo anche il numero prima di leggerli, 333-9200-170. Allora, Fabrizio tra l'altro diceva anche un'altra cosa nel suo messaggio, diceva, citando Grossi, Zanimacchi a differenza di Manna ha dimostrato come si interpreta il ruolo, bravo Grossi, dice Fabrizio, così prima non trovavamo la riga e Fabrizio ci ha aiutato. Dopo Roberto dice, dopo le parole di Buffon forse abbiamo capito cosa manca a questa società, persone che sappiano gestire le difficoltà. Roberto, effettivamente, anche perché non abbiamo ancora poi ben capito se il Parma voglia rimpiazzare o no quel ruolo che è occupato da Fournier. Non che adesso c'entri Buffon in questo, ma il tuo, ho ampliato un po' il tuo ragionamento che mi sento anche di condividere. Lui, di certo ha una personalità Buffon che in questo caso non ha nessun dirigente del Parma, non me ne voglia nessuno per carità, ma mentre non so, ecco, mi viene in mente così un Walter Sabatini, uno che non ha una personalità inferiore a Buffon, per carità. Gigi ha una personalità che... un carisma, un'esperienza, anche una credibilità ad alti livelli che nessuno può avere in questo Parma. Luca dice, Tutino ha espresso molto bene a Palermo che qui non era integrato e non gli pagavano i pranzi, dice Luca. Non so esattamente a cosa si riferisca. Prendiamola così. Ampo 60 dice, curiosità, il Parma fa più punti quando fa meno possesso palla. Cosa ne pensate? Ma guarda, Ampo 60, ti dico, ormai è una tendenza del calcio di tutti, cioè il calcio, le grandi squadre europee, vabbè, lascia stare quelle che ovviamente dominano quando incontrano le piccole, però quando giocano una contro l'altra spesso vince quella che fa meno possesso palla, perché vuol dire che è quella più brava a recuperare palla, a verticalizzare, andare subito in porta. E anche questo, poi dipende sempre come si mette la partita, perché quando tu vai in svantaggio, ovvio che il pallino del possesso palla sarà in mano, o meglio nei piedi degli altri. Dobbiamo adesso dimostrare contro una squadra come la Ternana di aver capito che atteggiamento ci vuole in questa Serie B. Attenzione, non è per nulla scontato, non basta una rondina fra primavera e nemmeno due, come ha detto qualche tifoso fuori dallo stadio, quindi calma e gesso, la strada imboccata è quella buona, però bisogna sicuramente proseguire, altrimenti siamo sempre qui dopo ogni due partite a fare gli stessi ragionamenti. Luigi dice, domenica non hanno passato la palla indietro, forse è così che si vincono le partite? Beh, anche, sicuramente è meglio avvicinarsi alla porta avversaria. Lorenzo dice, secondo me il Parma non deve guardare il Frosinone, ma chi lo precede in classifica di un punto? Palermo, obiettivi raggiungibili, piccoli passi. Ah beh, certo, il Frosinone assolutamente no. Cioè, il Frosinone ormai neanche la matematica, quasi, permettetemi la battuta, ci permetterà di raggiungerlo. Forse più il secondo posto, lontano, ma 7 punti non è una distanza siderale, comunque l'abbiamo detto in apertura di trasmissione, molto difficile, ma io condivido il discorso di Lorenzo, guardiamo una partita alla volta e una squadra alla volta, quindi concordo in toto, guarda Lorenzo. Buffon, speriamo, qui è casa sua, dice Rino a proposito del ragionamento di prima di tenerlo come dirigente. Daniele dice, io come tutti i tifosi sono rimasto favorevolmente impressionato dal discorso accurato di Buffon, sarebbe da far sentire prima di ogni partita, così come il video di Lucarelli allo spareggio. La cosa che non capisco, per una proprietà americana dove la figura dei cosiddetti motivatori sono spesso utilizzate, è il perché non si sia fatto ricorso a professionisti che aiutano i giocatori a rendere meglio. Nel Parma di Prandelli ricordo c'era Daniele. Sì, è vero, ma secondo me alla fine il miglior motivatore è già in casa e lo ha dimostrato domenica, Gigi Buffon, quindi usiamo quelli che abbiamo. Solo ascoltare Buffon sarebbe tanta roba. Lancio un altro spunto però, con tutti i giocatori stranieri, 14 le nazionalità differenti che sono nel Parma, tutti riescono a capire poi le pieghe di quel ragionamento, dopo lì c'è bisogno anche di una traduzione e si perde sempre qualcosa. Attenzione, perché non è una cosa da nulla, questa considerazione. Roberto dice: penso che sabato giocherà la stessa formazione con Ansaldi più alto e Valenti basso, e speriamo che Pecchia dia fiducia a Benedicak per dargli continuità. E questo è Roberto. Ah, se gioca come domenica, impossibile non dargliela. Ho capito cosa voleva dire Luca su Tutino. Dice: Tutino ha detto che è arrivato a Palermo, non ha mai pagato i pranzi, accoglienza siciliana. E questo era, ho capito, insomma, vabbè, l'abbiamo detto, un giocatore che ha bisogno di un certo ambiente, però insomma non è che poi il Parma sia faccia così, poi questo è calcio professionistico, quindi ci vuole anche un po' di così, come dire, di attributi per andare oltre tutte queste sfumature. Fabio dice: secondo il mio parere Buffon non rimarrà mai a Parma, non rimarrà mai a Parma nel reparto tecnico, conoscendo il suo carattere penso ambisca squadre più importanti. Vediamo, Fabio, magari, chi lo sa, non lo so, stiamo facendo del fantacalcio, potrebbe comunque voler fare esperienza in una società come questa, perché no? Beppe dice: Parma con le grandi fa sempre ottime prestazioni perché gli avversari ti fanno giocare e non si chiudono dietro a differenza delle piccole. Ci vuole personalità e cattiveria agonistica anche con le piccole. Ho altri messaggi, ci state scrivendo in tantissimi. Continuate a farlo al 333-992-00170. Adesso dobbiamo andare in pubblicità. Fra poco.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone, artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza, per trasformare le vostre pellicce in capi attuali, con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, diamo subito il benvenuto al nostro nuovo ospite che è Fausto Avanzini. Ciao Fausto, ben ritrovato.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Fausto Avanzini, tifoso del Parma, appassionato di calcio, ex presidente dell'AIA, dopo ci darai anche la tua opinione dell'AIA di Parma, ci darai anche qualche tua opinione sul rigore di domenica. Tu non sei più nell'AIA, lo diciamo, lo specifichiamo, quindi puoi anche sbilanciarti, insomma, con i tuoi giudizi. Fausto, innanzitutto chiedo anche a te, quali errori secondo te non dovrà commettere di nuovo il Parma contro la Ternana se vorrà dare, come tutti auspichiamo, continuità a questa vittoria ottenuta contro il Genoa?
Ma la cosa importante è che capiscano che lo spirito di squadra è quello che deve prevalere. Si vede qualche giocatore ogni tanto che sembra non proprio concentrato al 100%, quindi il massimo della concentrazione e la voglia di arrivare all'obiettivo più importante, che è quello della promozione. Questo è quello che penso.
Paolo ci scrive: secondo me chi parla sempre di promozione e playoff siete voi giornalisti, per me si potrà parlare di obiettivi se infiliamo 3-4 vittorie di fila. Allora intanto rispondo a Paolo che noi abbiamo la condanna comunque di dover parlare ogni giorno di qualcosa, non è secondario, però credo che comunque, ma l'ha detto anche Pedersoli, insomma, cioè l'obiettivo l'ha fatto capire senza dirlo a chiare lettere, ma si capiva dalla conferenza di venerdì pomeriggio, cioè l'obiettivo del Parma deve essere quello, cioè non può non essere almeno andare ai playoff. Cosa ne pensi, Fausto Avanzini?
Sicuramente i playoff, però ti dico, a mio avviso i giocatori ci sono anche per ottenere qualcosa di più. Cioè, il fatto che siamo riusciti a battere le squadre più importanti del campionato vuol dire che i giocatori ci sono. Se riusciamo ad avere la continuità necessaria e cominciando a vincere anche domenica prossima, secondo me la promozione diretta si può anche ottenere.
Altro messaggio: ma se Buffon ci teneva così tanto, dov'era a Cosenza? Insomma, qui un tifoso incontentabile, evidentemente. E Fausto, ti chiedo, a te che effetto hanno fatto le parole di Buffon nel dopo partita contro il Genoa? Te l'aspettavi una sua presa di posizione così netta e anche senza peli sulla lingua?
La professionalità di questa persona, secondo me, è importante. L'esperienza che ha è fondamentale, cioè non ha giocato solo in Italia, quindi capisce, secondo me ne capisce di calcio. Poi sta cominciando a fare il dirigente, perché ha capito che dovrà arrivare a fare il dirigente, però secondo me ha fatto bene. Ha fatto bene per il semplice fatto che bisogna arrivare a una determinata soluzione e i giocatori ci sono, quindi c'è solo da lavorare sulla psiche dei calciatori, a mio avviso.
Francesco dice: se giocano sempre con questa grinta e coesione ne perdiamo poche. Fausto, lo dicevo in apertura di collegamento con te, insomma tu lunga esperienza nell'AIA, anche ad altissimo livello sul campo, poi presidente della sezione di Parma. Insomma, parliamo del rigore dato domenica al Parma per il Magni di Dragusin. Un rigorino, si dice in questi casi, ma c'era davvero? Oddio, se lo hanno dato dopo tutte quelle visioni al VAR, c'era davvero? Certo che al giorno d'oggi uno dovrebbe giocare con le mani legate, mi viene da dire.
Ma guarda, ti dico, una cosa che normalmente non si dice, perché certe cose magari nel mondo del calcio non bisogna dirle, però la tecnologia in questo caso, a mio avviso, sta facendo del casino. Cioè l'arbitro, se noi guardiamo il rigore, l'arbitro è posizionato a 10 metri,
sì.
È posizionato in linea retta. È una cosa che il VAR non può far vedere, è l'intenzionalità del calciatore. Cioè io l'ho guardato e l'ho riguardato, il calciatore per poco, ma guarda il gomito e guarda quello che sta facendo. Cioè, quindi per il mio conto questo è un bel rigore.
Ah, vedi.
Per me è un bel rigore, cioè, indipendentemente che Banti abbia richiamato Fornò al VAR. Per me questo è rigore, un rigore sacrosanto.
Guarda, se lo dici tu con la tua esperienza, io assolutamente ne prendo atto e mi levo il cappello da questo tuo, commento. A volte invece però sembra quasi che, ma forse quello che volevi dire anche tu, poi tutte queste immagini rallentate, no, lascia stare questo caso, sto pensando ad esempio all'espulsione di Maele l'altra sera nell'Atalanta.
Sì, sì, sì.
Il replay a volte sia un po' deleterio, cioè un conto è vedere una cosa a velocità naturale e vederla soprattutto dal vivo, un conto è vedere un replay lì pian piano, una frazione di secondo zoomata diverse volte. Anche qui forse bisognerebbe un attimo fare questa considerazione poi quando si giudica l'episodio.
Dico, per me è lo stesso discorso che ho fatto per rigore, cioè lì l'arbitro in quella espulsione ha visto chiaramente cosa voleva fare il giocatore, cioè quindi il giocatore prima ha toccato il pallone, poi è scivolato e ha preso logicamente anche la gamba con il piede martello, ma non c'aveva nessuna intenzione. Quindi se non vogliamo stravolgere quello che è il calcio, quindi uno sport di contatto, sì. Certe cose a mio avviso i VAR non dovrebbero intervenire su certe situazioni.
Ma tu sei uno comunque favorevole in generale alla tecnologia?
Sì. Molto molto favorevole, ti dico, la cosa migliore che hanno fatto adesso è il fuorigioco semiautomatico. Sì. Tieni presente che l'occhio umano quando va bene riesce a, cioè l'assistente riesce a valutare un fuorigioco bene o male di 80 centimetri avanti e indietro, quindi è estremamente difficile. Per quello che riguarda la tecnologia, il VAR proprio lo devi utilizzare nel modo giusto, cioè quelli che stanno davanti al monitor, a mio avviso, devono capire che non sono arbitri, ma sono degli aiutanti dell'arbitro. Quindi in queste due occasioni di cui abbiamo parlato, a mio avviso il VAR ha messo in difficoltà il direttore di gara. Per fortuna, in un caso, quello del rigore, l'arbitro è andato avanti con la sua decisione, nell'altra cioè perdere, passare dallo 0-0 all'1-0 per un'espulsione.
Sì, che ha condizionato poi la partita.
Sì, ti ha condizionato, perché giocare 50 minuti, più di un'ora con un giocatore in meno, Serie A conta parecchio, a mio avviso.
Sì, assolutamente. Fausto Avanzini, preziosissimo, a questo punto ti chiameremo più spesso per analizzare, visto che sei talmente ancora così sul pezzo, per analizzare poi le cose che ci saranno da analizzare, che purtroppo VAR o non VAR non mancheranno. Grazie Fausto, grazie mille, alla prossima.
Grazie a te, a risvederci. Ciao, ciao.
Allora, qualche messaggio prima di andare in pubblicità. Questo era, lo ripeto, era Fausto Avanzini, già presidente dell'AIA di Parma. Ora non è più un tesserato AIA, quindi insomma può liberamente fare i suoi commenti. Poi chissà, magari un giorno permetteranno anche agli arbitri di parlare nel dopo partita. Non lo so, non ne sento poi tutto questo bisogno. Anzi, ci danno anche un po' modo così di parlarne noi e di discutere diversamente. Comunque, dopo la sua spiegazione alzo le mani, mi ha convinto che quello era assolutamente rigore. Daniele da Medesano dice: anch'io credo che a Terni giocherà la stessa formazione di domenica, con l'inserimento di Valenti terzino sinistro e Ansaldi esterno destro. Poi, senza rigore comunque sarebbe stata vittoria. Il bagger di Genova chi ce lo risarcisce? Chiede Brando. È vero, per me era rigore assolutamente anche quello era più rigore per me dell'andata. E comunque sono d'accordo con te Brando, il Genova non avrebbe mai segnato, considerando che eravamo già sull'1-0, insomma. Luca, scusa, non ho letto il tuo messaggio. Chiedevi al signor Avanzini dove puoi comprare il taccuino da arbitro. Bella domanda, non lo so, però adesso lui non è più nell'AIA, magari prova a chiamare l'AIA di Parma e chiedi delucidazioni a loro. Poi qui un altro messaggio: solo a Parma si riesce a discutere su un rigore a nostro favore, per di più giusto. Non si è parlato tanto di quello che non ci hanno dato a Genova. Beh, forse questo radioascoltatore non si è sintonizzato quella settimana, perché insomma abbiamo parlato ovunque. Poi insomma discutere è sempre positivo, poi dopo come vede, come avrà sentito, insomma abbiamo assunto una posizione piuttosto chiara. Andiamo in pubblicità, che poi abbiamo un altro ospite che è un po' che non sentiamo, così ci spiega come sta vedendo questo Parma. Fra poco.
Palla in tribuna.
Ci sono strade che ti portano a casa, strade che ti portano lontano, altre che ti portano verso chi ami. E poi ci sono quelle più affollate, quelle verso i saldi. Preparati, dal 5 gennaio, offerte, promozioni e sconti per te. Fidenza Shopping Park, via San Michele Campagna, uscita A1 Fidenza.
Hai un giardino o un terrazzo? Vorresti rinnovarlo ma hai poco tempo a disposizione e non sai da dove partire? Richiedi ora direttamente a casa tua il check-up di Vertec Giardini per sprigionare finalmente tutto il potenziale del tuo spazio verde. Siamo esperti nella progettazione e realizzazione di giardini e terrazzi a bassa manutenzione. Che tu voglia creare un prato soffice, un angolo relax o delle splendide fioriere, Vertec saprà aiutarti e guidarti in ogni fase. Prenota ora il check-up al prezzo speciale di 167 euro sul sito www.vertecgiardini.com fino al 30 marzo. Offerta valida anche se non hai il pollice verde. Vertec, giardini per persone esigenti. www.vertecgiardini.com.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta per l'ultima parte della trasmissione. Allora io vi ricordo sempre il numero per scriverci, lo state facendo in tanti, ci fa molto piacere. 3339200170, ma adesso sentiamo come sta vedendo questo Parma Max Ravanetti. Ciao Max, ben ritrovato.
Ciao Alberto, ciao a te e a tutti i tuoi radioascoltatori.
Allora Max, visto che è un po' che non ci sentiamo su queste frequenze, fammi un po' il tuo punto della situazione su questo Parma.
Allora, fare il punto della situazione in maniera oggettiva è veramente molto difficile,
sì.
Nel senso che io sono uno dei più delusi, nel senso che riponevo molte aspettative. Ribadisco il concetto, io lo dico sempre, che per me questo è l'allenatore giusto, che però si trova in una situazione che è abbastanza paradossale, cioè nel senso che noi non siamo abituati a Parma, ma penso neanche in Italia, però a Parma in particolar modo ad avere una gestione societaria di questo tipo. E purtroppo questo fa, perché quello che secondo me Pecchia stava riuscendo a fare all'inizio, di compattare un po' l'ambiente, che era quello che è mancato negli scorsi anni, e poi col passare del tempo, secondo me qui complice la società, più che colpa sua, è venuto un po' meno questa cosa, cioè tutto scollato, di conseguenza anche le prestazioni, che secondo me sono figlie poi di qualcosa, perché lui comunque lavora, e non del lavoro sul campo, secondo me, io da quello che mi dicono, questo è un allenatore che è bravo, preparato, può sbagliare, per carità, perché sì, può sbagliare anche lui, non è mica esente da colpe. Però insomma, io sono abbastanza deluso, perché all'inizio avevo, anche se i risultati non erano così entusiasmanti neanche all'inizio, però si vedeva qualcosa di diverso in campo, che poi col tempo è scemato. Sabato e domenica abbiamo visto una prestazione, per me è stata una prestazione bellissima. Probabilmente il Genoa perché è una squadra più aperta, perché però secondo me anche quelle sono poi scuse alla fine, no? Cioè noi abbiamo visto che comunque se la squadra ha mordente ottiene qualcosa, se non ha mordente può perdere con chiunque e non c'è niente da fare. Io la vedo un po' così, una situazione un po' confusionaria, come sono stato confusionario io magari nello spiegare, ma perché è così, cioè, per me il dato di fatto è questo.
Ti faccio una domanda. Allora, si dice sempre in Italia, si sente dire che si fanno giocare poco i giovani, che questo è un limite. Il Parma ne ha tanti, li ha fatti giocare spesso, e poi però Pecchi è il primo, ma giustamente, che dice che a far giocare tanti giovani poi qualcosa si lascia in termini di punti, qualcosa si perde. Dove sta, secondo te, il punto di equilibrio di questa situazione? Detto che poi incide forse anche il fatto che questi siano giovani, i nostri del Parma, che arrivano poi da campionati esteri, hanno poca praticità con la lingua, con il contesto, con il tipo di calcio italiano.
Bravissimo, io mi aggancio proprio a quest'ultima cosa che hai detto. Intanto sono giovani che arrivano dall'estero. Allora, la domanda che io spesso mi faccio, ma gli scouting o gli osservatori non riescono a trovare dei giovani in Italia, negli altri campionati, che siano poi comunque da far crescere? Però dove sta la verità? Secondo me sta che bisogna essere capaci, e lì è la struttura societaria che lo fa, perché poi l'allenatore fa con quello che ha in mano, e trovare il giusto equilibrio tra i giovani e qualche uomo di esperienza e di conseguenza di personalità. I giovani magari, sai, a volte sono bravi ma peccano un pochino in personalità, ma è normale, te la costruisci col tempo. Io francamente, cioè, non è che abbia visto dei giovani qui arrivare qui con tutta questa... Oh, poi magari mi sbaglio io, cioè nel senso che cresceranno, però il tempo si può dare se c'è chiarezza rispetto a queste cose. Io ti dico la verità, anche l'ultima conferenza stampa di Pederzoli è stata un po', cioè ha detto tutto e niente. Quindi cioè, ha detto tutto e niente, non si capisce, ma per carità, ma non è un'accusa.
No, certo, mi è sembrato che potesse dire solo quello nella sua posizione.
Esatto, è questo, nella sua posizione lui poteva dire questo, però rimane sempre un grandissimo punto interrogativo. Allora i giovani, cioè secondo me anche la linea di far crescere i giovani è secondo me è valida, cioè ci sta, ma a che pro poi?
Sì.
Cioè, perché poi li vendi e fai cassa, perché poi dopo le prospettive allora cambiano. Cioè, la proprietà quando è arrivata ha detto che voleva riportare il Parma dove è giusto che sia, no? Per il blasone che ha. Faccio un po' fatica a capire se è la verità o no, perché se poi dopo tu vuoi investire sui giovani, che a me piace molto l'idea, per farli crescere, per valorizzarli, però se poi dopo li svendi o li vendi, cioè, e poi secondo me insomma non è che abbiamo visto delle campagne acquisti che ti lasciano ben sperare. Poi, ma ti ripeto, spero di sbagliarmi e sarò ben felice di dire che mi sono sbagliato. Però ad oggi la situazione è questa.
Max Ravanetti, prima di salutarti, visto che sei anche un allenatore, la posizione migliore di Vasquez in questo Parma qual è secondo te?
Secondo me dove ha giocato domenica, ma l'ha dimostrato, cioè lui e Bernabei in campo così, cioè secondo me sono il top, e due giocatori così devono sempre essere in campo comunque, però secondo me come erano predisposti domenica era la loro posizione giusta.
Ti faccio un'altra domanda, Max. Qui qualcuno, qualche radioascoltatore invoca un futuro, non a, cioè, insomma, quando smetterà poi di giocare, di Buffon come dirigente del Parma, ma dirigente pesante, ecco, ce lo vedresti?
Ma secondo me sì, cioè, nel senso che io ti dico la verità, non mi vergogno a dirlo, io sono stato molto critico quando è stato preso Buffon, cioè io avrei investito i soldi in un altro modo, cioè perché poi alla fine, però effettivamente la sua personalità, forse in questo momento anche di più, è importante. Ecco, in società secondo me una figura con l'esperienza che ha lui, e con quello che ha visto, insomma ne ha vissute, secondo me sarebbe veramente molto molto importante.
Max Ravanetti, grazie mille Max per essere stato
grazie
con
te,
noi.
Alberto.
A presto, ciao.
A
te. Allora, ringrazio Rino per il messaggio che ci ha appena inviato. Invece vi faccio sentire anche un minuto e mezzo di quello che si è detto ieri a Bar Sport, perché c'era Giovanni Bia. La prima voce che sentirete è la sua, Giovanni Bia, ex gialloblu e oggi procuratore sportivo.
Parma provinciale, un Parma che ha saputo attendere, ha saputo soffrire, far giocare gli altri e poi ripartire in contropiedi e vincere la partita. Secondo me il Parma deve soprattutto capire questo, che in Serie B non sempre puoi imporre il tuo gioco, anzi devi far finta che ce l'abbiano in mano gli altri e poi vincere le partite.
Non devi prendere sempre delle sberle, fare dei tonfi, fare dei passi falsi per poi tirar fuori le prestazioni come quella lì. Anche col Perugia avevi fatto bene e poi dopo ti lasci andare. In questo Parma deve trovare una continuità. Buffon dice un'attenzione emozionale, adesso ho trovato fuori delle parole molto belle, ma per far capire che insomma ci vuole del mordente, ci vuole della personalità, ci vuole lo spirito della Serie B, ci vuole la capacità di adattamento e l'umiltà di questo campionato.
Questa squadra sembra far bene con le grandi e sbagliare le partite con quelle che sono le ultime in classifica, che facciamo sempre risuscitare, perché siamo riusciti a perdere, guarda un po' la classifica, vedrai che praticamente quasi tutte le squadre in fondo sono riuscite, adesso dobbiamo ancora giocare con qualcuna a battere il Parma. E questo è un punto di interrogativo che ci trasciniamo dall'inizio del campionato.
Questo era Giancarlo Ceci, queste le considerazioni di ieri a Bar Sport su 12 TV Parma. Allora, un po' di programmazione della settimana prima di salutarci. Tutti i giorni, naturalmente, come ben sapete, c'è Palla in Tribuna poco dopo le 14, dopo il GR delle 14, qui su Radio Parma fino alle 15. Vi ricordo poi che c'è sempre il podcast, se vi perdete qualche puntato, avete acceso tardi la radio, su radioparma.it, sezione podcast, e trovate tutto. Poi giovedì sera c'è Calcio e Calcio, non c'è più Calcio Mercato il mercoledì perché naturalmente il Calcio Mercato è belle che concluso, e poi la partita sabato è alle 16:15, Ternana Parma qui dalle 16 in collegamento con Radio Parma. Ultimissimi messaggi, Davidone dice occhio perché come dirigente secondo me Buffon potrebbe venire corteggiato anche dalla Juve, chissà, vedremo. E ultimissimo messaggio di Luigi, scusate ma Buffon, visto che i dirigenti a Parma non durano, accetterà di farlo? E noi con questa domanda, con questo dubbio di Luigi, ringraziamo Simonetta Collini in regia, vi salutiamo e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.